Benvenuti a Palazzo Ducale, a questo secondo appuntamento del ciclo Il potere alle parole a cura di Stefano Tettamanti. Prima di introdurre il nostro ospite di oggi, vi ricordo il prossimo appuntamento che è per il 25 maggio, sempre alle ore 18:30, e che vedrà Roberto Piumini parlare delle parole in gioco. Ma veniamo all'argomento di stasera, che sono le parole dell'arte, e come storica dell'arte sono molto felice di presentare Antonio Forcellino. Antonio Forcellino è uno dei maggiori studiosi europei di arte rinascimentale, conosce l'arte, il prodotto artistico con le mani, con la mente e con il cuore. Infatti è restauratore, saggista, da sempre ha puntato la sua attenzione alla ricchezza e alla completezza che porta con sé il fare arte, i contesti storici, le tecniche, i materiali, insomma tutto quello che può contribuire a rendere chiaro e intelligibile questo straordinario nostro mondo complesso. Quindi è con grande piacere che lascio la parola ad Antonio Forcellino per le parole dell'arte.
Grazie, buonasera a tutti. Io sono molto contento di fare questa chiacchierata con voi. Quando Stefano Tettamanti mi parlò di questa iniziativa, Il potere delle parole, ho pensato che dovevo raccontare la mia storia, perché è una storia un po' diversa da quella che ci si aspetterebbe da un restauratore, perché effettivamente la mia attività principale è stata ed è da molto tempo quella del restauro, quindi io ho un rapporto fisico con le opere d'arte che sembrerebbe avere poco a che fare con le parole. Noi siamo abituati a sentire la temperatura, i profumi, le puzze nei cantieri, insomma ad avere quel rapporto concreto, materiale con l'opera d'arte. Però io sono anche uno storico dell'arte, sono laureato in architettura, ho studiato alla Sapienza e dal 1978-79, quando mi ero laureata, stavo finendo anche gli studi di restauratore, è nata questa strana avventura per la quale da una parte io avevo questo rapporto quotidiano già all'Istituto del Restauro con l'oggetto dell'arte, però questa materia che dice anche tantissimo per certi aspetti sfugge, perché pone sempre degli interrogativi, no? Anche i materiali pongono degli interrogativi. Perché questo pigmento, perché l'azzurrite e non il lapislazzuli, perché la foglia d'oro e non quella d'argento meccato, sono tutte parole per arrivare poi allo stile, a questioni sempre più complesse. Però diciamo che l'oggetto in sé mi ha rimandato sempre altrove. E la prima, e quindi mi ha rimandato agli archivi. Gli archivi che forse insieme alle opere d'arte sono la mia passione più profonda. Gli archivi che cosa sono se non il luogo che raccoglie le parole? Raccoglie delle parole però meravigliose. È iniziata subito una ricerca che doveva dialogare con quella che era quasi la vita diurna, no? Una vita diurna a contatto con la materia, con l'affresco, col marmo, con i pigmenti, con l'olio, le vernici. È una vita notturna che era quella legata invece agli archivi, alle parole che potessero scoprire delle verità. E devo dire che le hanno scoperte. Una delle mie prime grandi ricerche riguardava i rivestimenti dell'architettura rinascimentale italiana, perché la diagnostica, il lavoro non bastava. Sui ponteggi c'erano dei frammenti, c'erano delle sovrapposizioni, delle cose che, alle quali non riusciva, nessuno riusciva a dare senso non avendo abbastanza documenti. E quindi questa ricerca documentaria è stata un po' il mio battesimo delle parole, perché effettivamente lì trovammo, insieme ad altri che si occupavano in quei gloriosi anni Ottanta, gloriosi per l'interesse che si portava al patrimonio rispetto al disinteresse che si mostra oggi, e quindi si affrontavano queste ricerche molto approfondite e vennero fuori delle cose importanti, vennero fuori tantissimi tipi di rivestimenti, tra cui mi ricordo una speciale colla alla genovese, non lo dico per in onore per piaggeria verso il Palazzo Ducale e la città che mi ospita, però dovete pensare che negli anni Ottanta all'Erziana, il centro più importante forse della storia dell'arte europea, litigavamo su che cosa potesse essere questa colla alla genovese, quando si dice il potere delle parole. Non vi dico le ironie terribili, come sapete tutti, per noi, per esempio napoletana, la genovese è un certo modo di cucinare la lingua con la cipolla, facendola stare tante, tante ore. Non so se poi in realtà filologicamente è corretto, se anche in Liguria la genovese si fa così, però nell'ambito dei documenti cinquecenteschi questa colla alla genovese non si riusciva a capire, non si riusciva a svelare questa parola. E quindi noi, perché non trovavamo poi mai una corrispondenza esatta tra ciò che, tra la parola che era nell'archivio e la materia che avevamo sui ponteggi. Questa semplice corrispondenza è alla base di ogni conoscenza nell'arte, perché voi sapete che nell'arte poi sono quasi sempre separate, no? C'è l'oggetto, il quadro, e sull'oggetto si costruisce una serie infinita di ipotesi critiche che poi col tempo, con gli anni, con i secoli si rivelano del tutto infondate. Perché è sempre molto difficile, solo quando noi troviamo la corrispondenza tra l'oggetto che abbiamo e la parola, un documento che abbiamo conservato negli archivi, possiamo accedere a un significato. E per finire, la colla alla genovese, in effetti si disvelò il suo significato solo quando trovammo dei documenti che riguardavano delle parti di un palazzo cinquecentesco che credo, se non ricordavo male, era proprio il palazzo del Quirinale, dove trovammo intatto questa strana colla, questa colla alla genovese, che alla fine come la identificammo? La identificammo con una colla di travertino che mescolava la calce di travertino alla polvere di travertino con dei gretoncini, cioè dei frammenti abbastanza grandi di travertino che non venivano lisciati, e quindi probabilmente, tra l'altro, credo che ne abbiamo più memoria noi a Roma che voi a Genova di questa colla alla genovese, proprio perché sono state fatte queste ricerche più sistematiche fu identificato questa parola quando trovammo finalmente l'oggetto, l'intonaco intatto su una delle costruzioni. Nel frattempo era successo che un povero architetto, restauratore dei beni culturali, aveva restaurato, mi sembra, proprio il Palazzo Altemps, con un intonaco rosato, perché nei documenti risultava che era un intonaco alla genovese, e lo interpretò con quel colore. Ci furono delle ironie terribili, facendo riferimento alla cucina si disse che aveva usato le cipolle sbagliate per cuocere quella genovese, e quindi per dire come la parola è stata un po' alla base di tutto quello che è stato il mio sviluppo successivo. Sviluppo che è stato lungo, perché gli esordi, come vi ho appena raccontato, sono stati gli esordi di un ricercatore che aveva questa doppia veste: teorico, filologo e uomo, come diremmo oggi, uomo da impalcatura, operaio, uomo della materia, e che quindi cercava questa connessione. Nel frattempo, negli archivi accadeva un'altra cosa: la seduzione della parola in sé, non più legata alla, diciamo, alla corrispondenza con una materia, con un documento. Praticamente cominciai un po' a perdermi in questi archivi. Ci facevo una ricerca su un artista o su un palazzo, però poi incontravo, non lo so, il rogito notarile che si fu redatto alla morte di un uomo completamente sconosciuto, di cui non mi interessava assolutamente niente. Però cominciavo a leggere, non so, il tavolinetto di ebano intarsiato d'avorio, quattro calze di Firenze, una rattoppata a seta, dei sacchetti odorosi per i manicotti, e così mano a mano scoprivo questo potere di seduzione delle parole, non più legato all'oggetto delle mie ricerche. Stavo scoprendo il potere autonomo delle parole, la capacità di queste parole scritte. Cos'erano queste parole? Dei segni scritti su questa carta fragilissima, avorio, eppure bellissima, con questo inchiostro che consumava, no? Chi è pratico di archivi sa cosa succede quando si apre un faldone del 500, del 600, che si trovano questi segni di questo inchiostro rossastro, e queste parole hanno dei buchi, perché la parte di inchiostro, che era un po' più corrosiva, buca la pagina, e poi c'è un luccicore. Perché c'è un luccicore? Perché per asciugare l'inchiostro buttavano sopra questa polvere di mica, una polvere per farla asciugare, poi sgrullavano, però molti di questa polvere rimaneva là. Quindi voi immaginate la scena, è già un sogno. Le vetrate dell'Archivio Vaticano, che è naturalmente il più bello archivio che io ho conosciuto, anche se c'è poi anche l'archivio di da Sant'Ivo alla Sapienza a Roma, è molto bello, ma quello Vaticano c'è questa sospensione della luce che arriva dalle vetrate, questi documenti, queste parole luccicanti e corrose, che rappresentavano una realtà straordinaria. Non studiavo più per capire, studiavo per abbandonarmi a questa al potere di racconto, e tutto questo rimaneva, era sempre più complicato, perché leggere naturalmente il 500, leggere i documenti del 500 non è facile, ci vogliono 30, 40, 50 anni. Solo dopo questo lasso di tempo si può entrare veramente in quello che io considero molto importante, lo spirito di un tempo. E questa è il motivo per cui, per esempio, io personalmente sono convinto che molti importanti studiosi stranieri abbiano creato delle costruzioni che hanno un po' alterato anche la storia dell'arte, perché leggono i documenti in una certa traduzione, ma invece i documenti devono essere attraversati, bisogna immergersi nei documenti, perché piano piano questi documenti danno senso alle parole, ma è quel senso, è il senso di quel contesto che si studia. Ed è un mondo che piano piano rappresentava non più gli oggetti. Potete immaginare un restauratore che parte dalla mia materia. La mia ricerca era partita da una materia molto precisa, la materia dell'arte, i rivestimenti dell'architettura, le finiture di un affresco, le finiture di una scultura. E poi piano piano arriva a rappresentare i sentimenti. Questo è uno stadio ancora diverso per me è stato. Che cosa è successo? Il Rinascimento è un secolo di grande dinamismo ed è un secolo in cui si comunica tantissimo. Le persone scrivono, scrivono, scrivono perché naturalmente la comunicazione era per lettere. Quindi scrivono e costruiscono dei codici, perché se io devo scrivere 20 lettere al giorno per raccontare come sto a mia madre, sapere mia sorella come vanno le sue finanze, al mio datore di lavoro ragguagliare su quello che ho fatto, diciamo, all'amico che non vedo, insomma, scrivere 20 lettere al giorno, se non di più, era una fatica, e quindi c'è un codice per cui la comunicazione, come dire, è molto standard. Ci sono i capoversi, uno capisce che l'argomento cambia, cosa che non si capisce nella comunicazione contemporanea, però lì uno capisce che nei capoversi si cambia l'argomento e quindi può seguire questo codice sempre più agevolmente. E d'altro canto poi c'è la scrittura pubblica, che a me è sempre interessata bene, devo dire, la prosa raffinata del Cinquecento, ma anche la poesia dell'Ariosto, la prosa di Bembo, la prosa dei grandi italianisti. A me, devo dire, non mi ha mai sedotto. Invece, che succede? Che in queste lettere private, scritte di dritto, ogni tanto c'è l'ingresso della vita, no? Cioè, come se chi sta scrivendo apre dei piccoli squarci in quello che è il codice della comunicazione e fa trapelare la vita. E quindi sono momenti, per me che leggevo, sono momenti bellissimi, sono dei momenti straordinari in cui veramente sei accanto a quella persona, soprattutto poi quando leggi le corrispondenze di persone che in qualche modo conosci. Ecco, una delle mie esperienze più emozionanti è studiare nei carteggi di Ercole Gonzaga. A un certo punto, questo cardinale, che era un principe, un uomo intelligentissimo, potentissimo, doveva anche reggere il Ducato di Mantova, scrivendo alla sorella Eleonora, a Urbino, che aveva sposato, oggi diremo, quel fetentone Francesco Maria della Rovere, che le aveva attaccato la sifilide, che in fondo era un collerico, che non era un grande politico, mentre questa donna, era la figlia di Isabella d'Este, quindi era stata allevata un potere, come era allora il potere della donna, gestito sempre per conto terzi, ma proprio per questo un potere da cui loro mantenevano un certo distacco. Insomma, quindi potete immaginare che la corrispondenza tra questi due fratelli, Eleonora Gonzaga e Ercole Gonzaga, cardinale e principe, fosse una corrispondenza, un affare di Stato. E a un certo punto lui scrive in una di queste lettere: Oh Eleonora, mi sembra è un momento e un tempo che mi vedo fanciullo insieme a te, a nostra madre. Bene, io sono scoppiato a piangere, se io, potrei piangere ancora se dovessi continuare a raccontare di questa lettera, perché lì c'è questa vita vera, questa vita che è stata trattenuta da quelle parole, che nessuno può imprigionare, manipolare, nessun codice sociale, nessuno stile può imprigionare. È come nelle lettere di Michelangelo, quando lui scrive al padre, dice: questa merda secca di questo ragazzino che vuole, non lavora e vuole stare solo tra i piedi, eccetera. E uno li vede, e li vede Michelangelo, mentre poi quando scrive le sue poesie, Petrarchista, eccetera, insomma, non vediamo granché. Comunque, stavo dicendo, facevo questo percorso che era una specie, non lo potrei descrivere hobby, perché hobby è una parola strana. Era una specie di passione molto privata, che anzi consideravo anche un po' una passione quasi patologica, perché in effetti uno che va in archivio, che deve fare la ricerca su una collezione d'arte e si trova a leggere gli elenchi stilati dalla morte del fabbro, non è uno tanto, tanto normale, però me la sono goduta per anni come una gioia straordinaria. Nel frattempo scrivevo questi articoli scientifici, come fanno tutti gli storici dell'arte, sulle riviste, negli interventi ai convegni, dove usavo il codice che usa la letteratura scientifica, una nota ogni quattro righe, le parole, quelle condivise dalla comunità, insomma una cosa abbastanza noiosa, fino a che nel 2000 mi sono imbattuto in questo restauro della tomba di Giulio II a San Pietro in Vicolo, che per me è stata un'esperienza molto, molto particolare. Intanto per l'importanza del monumento, per l'importanza di ciò che ha rivelato il restauro sul monumento e anche di ciò che ha rivelato su Michelangelo. Però perché lo ha rivelato? Perché vi ho detto all'inizio, non troviamo mai corrispondenza tra l'oggetto d'arte e magari quello che si è detto di quell'oggetto d'arte. Bisogna cercare nei documenti. Ora, nella tomba di Giulio II questa vicenda era elevata all'ennesima potenza, nel senso che mi sono trovato di fronte a un monumento in cui, a cominciare da Vasari, c'erano parole sbagliate. La vita attiva Vasari la descriveva con uno specchio nella destra mano e nella sinistra una ghirlanda di fiori. E io e gli altri restauratori pulivamo queste sculture, che non aveva uno specchio nella destra mano, assolutamente, e non aveva una ghirlanda di fiori. E allora perché c'era questo distacco terribile tra queste parole e questi oggetti? E lì mi sono affacciato a un altro mondo, al mondo scabrosissimo, dal quale non sono ancora emerso, quello delle lotte eretiche della metà del Cinquecento, quello dei tentativi di riforma a cui partecipa lo stesso Michelangelo e della censura. E allora capite bene che qui la parola poi diventa ancora un'altra cosa, la parola che può perdere, perché i processi inquisitoriali dai quali è sfiorato Michelangelo, perché sono i processi della sua grande amica Vittoria Colonna, che si può dire quasi l'ispiratrice e la guida spirituale di tutto l'ultima parte della vita di Michelangelo, beh, e lì le parole possono perdere. Quello che cercavano gli inquisitori erano proprio le parole. le parole che Vittorio aveva detto insieme a Reginaldo Polo a proposito di Cristo, a proposito della fede, a proposito della carità. E quindi lì si è capito che bisognava ripristinare una verità a partire questa volta dall'oggetto per cui dire che se è una ghirlanda di fiori non è una ghirlanda di fiori, ma è una ghirlanda di lauro, devo scegliere di interpretare il significato della ghirlanda di lauro. La ghirlanda di lauro mi porta alla carità, la carità mi porta a San Paolo, al dibattito sulla salvezza e quindi in sostanza a questa eterodossia di Michelangelo, che poi quella di questo gruppo è considerata una vera e propria eresia, però questo sembra che non si possa ancora dire perché gli studi devono procedere con lentezza e comunque diciamo, la parola apre un varco in un contesto molto difficile. Nello stesso tempo, però, c'erano altre parole che venivano demolite da questo restauro, erano le parole della critica, erano le parole di una tradizione critica a cui io mi ero abbeverato, insomma, una tradizione critica che aveva dato una certa lettura, ve ne dico una sola, la parola relitto, cioè questa tomba a cui nessuno guardava. Perché tutti pensavano che fosse il relitto di una grande idea, quindi questo monumento era relitto di una grande idea e questa parola chiudeva ogni possibilità di leggerlo. Peccato che il restauro che impone questo recupero del senso delle parole, perché lo impone la materia ha un'evidenza documentaria che non si può. Sì, si può fare il fumo, la critica spesso fa il fumo, però poi il fumo va diradato. In quel caso, ecco, il Mosè che mancava di una parte del marmo sullo stinco, di un ginocchio molto più piccolo dell'altro, di una parte delle ciocche delle barbe che giravano e che si appiattivano, imponeva di nuovo quel lavoro, l'archivio, dove ancora una volta la parola è emersa perché era la parola di un testimone che aveva visto Michelangelo rilavorare il suo Mosè e quindi la parola ci aiutava a spiegare un'altra vicenda. A quel punto ho dovuto cominciare a scrivere perché la storia era troppo importante, non potevo più scrivere un articolo, dovevo scrivere un libro. Tra l'altro, ho avuto la fortuna di essere, io ho avuto due grandissimi maestri di più, però i due che mi hanno veramente, come dire, sostenuto, uno è stato ed è Christoph Frommel, forse quello che io considero il più grande storico dell'arte del Rinascimento, e l'altro Adriano Prosperi, che è il più grande storico del Rinascimento. E ho cominciato a scrivere un libro con lui su questa vicenda, però doveva essere un libro scientifico, un libro per Einaudi che si chiamava Michelangelo Buonarroti, Storia di una passione eretica, che sostanzialmente era un libro nel quale io raccontavo da storico dell'arte e ricercatore quello che avevo scoperto con questo restauro e lo condividevo. Questo accadeva nel 2002, però dall'80, dal 79, e quindi erano 22-23 anni, io come vi ho raccontato, coltivavo questa patologia tutta privata per, diciamo, la parola non solo come codice per condividere informazioni, ma la parola come elemento che ricostruisce un'immagine e un sentimento. Che poi questa funzione della parola non è detto che dovesse stare in un saggio scientifico come si voleva che fosse quel libro, però quel libro è uscito e evidentemente questa passione, questa patologia che io avevo coltivato, poi godevo di una certa libertà. Quando un accademico, un professore scrive un libro, è obbligato a seguire dei codici, altrimenti poi non valutano bene quel libro ai concorsi a cattedra. Oggi io penso che nelle università non valutano proprio niente, qualsiasi libro si possa scrivere, però a maggior ragione diciamo, la letteratura scientifica deve avere un codice dal quale io però ero libero, perché io ero solo un restauratore, quindi un professionista. La mia immagine era quella dell'uomo che riusciva a pulire e a restaurare. In quel caso un'opera d'arte eccezionale, quindi la scrittura, pur avendo la fortuna di pubblicare per una grande casa editrice, con un grandissimo maestro che mi ha fatto l'introduzione, come Adriano Prosperi, è stata una scrittura in cui si sono infilate tutte quelle parole che in 30 anni io avevo raccolto, elaborato negli archivi, fantasticate. E quel libro evidentemente ha colpito qualcuno, in particolare ha colpito degli editor di La Terza, che mi hanno chiamato e che hanno detto lei deve scrivere una biografia di Michelangelo. Io ho detto no, non sia mai, già sono odiato perché ho la fortuna di vivere con queste opere meravigliose. Dico sempre che ho passato più tempo con Michelangelo che con mia moglie e quindi questo crea un'invidia terribile, ci mancherebbe solo che scrivi che mi metta a scrivere la biografia di Michelangelo. No, perché c'è qualcosa nella sua scrittura che invece rende più appassionante il racconto dei documenti che pure lei controlla bene. Quindi è nato così, forse una delle biografie più fortunate, questa di Michelangelo, che poi è stata tradotta in 10 lingue, però è nata anche una mia nuova scrittura. Cioè, io ho finalmente capito, soprattutto perché diciamo, ho capito che quella che era una patologia, questa passione per le parole, che io consideravo una patologia, invece era amatissima da tutti i miei lettori, perché era un modo per condividere la passione. Allora ho cominciato anch'io a usare le parole come faceva il cardinale Gonzaga, come faceva il notaio cinquecentesco, per tirare fuori un racconto, ma anche per tirare fuori gli oggetti. Perché un'opera d'arte, e qui vengo un po' alla conclusione, perché alla fine questo mio processo di questo passaggio graduale, no? L'archivio, il cantiere, la scrittura, che è un passaggio che cerca di portarsi dietro tutto, o almeno tutto ciò che di bello c'è in questi diversi scenari, questa scrittura sembrerebbe quasi inadeguata di fronte a degli oggetti che sembrerebbero esistere in sé. C'è un'opera d'arte, uno dice, ma quella esiste, ma che vuoi dire di un'opera d'arte? Quando tu hai di fronte un quadro di Leonardo, quando hai di fronte una tomba di Giulio II, una scultura di Michelangelo, ma tu che cosa puoi aggiungere? Bene, puoi aggiungere molto con le parole, perché le opere d'arte non è vero che esistono in sé. Le opere d'arte esistono sempre attraverso le parole, attraverso le parole di chi le ha raccontate e di chi le ha spiegate. Se io vado davanti a un'opera d'arte, se io vado davanti al museo, io vado non a vedere una scultura che il grande Michelangelo Buonarroti ha rilavorato nel 1542, no, io vado a vedere una scultura che mi è stata raccontata praticamente da tutti gli storici e i critici d'arte che si sono occupati di scultura del Rinascimento, e quindi non vedo quello che è la scultura. Proprio il Mosè è l'esempio. Mi vengono delle battute facili, perché non parli, no? La famosa leggenda della martellata. Poverino, ma perché non hanno parlato neanche gli altri? Perché nessuno si era accorto che la scultura aveva un ginocchio di una misura e un ginocchio di un altro, perché le parole avevano fatto da schermo. Quello che noi andavamo a vedere di fronte a quella scultura erano le parole con cui c'era stata raccontata. E allora ho cominciato a dare più peso alla mia scultura, alla mia lapsus, alla mia scrittura, non scultura, però per liberare la scultura, perché ho pensato che c'era bisogno di queste parole, c'era bisogno delle parole giuste, delle parole vere, ma anche delle parole appassionate, che probabilmente a me vengono perché vivo da 40 anni appunto in quel contesto tra opere del Rinascimento e documenti del Rinascimento. Quindi queste parole erano importanti per liberare le opere d'arte da parole sbagliate e alla fine poi sono arrivato diciamo, queste parole hanno quasi creato uno stile, un nuovo stile scientifico, non solo divulgativo, perché io sottolineo sempre con molto orgoglio che le biografie che io ho scritto di Michelangelo, di Leonardo e di Raffaello non sono delle opere, come qualcuno malignamente dice, di divulgazione, come se poi la divulgazione fosse un sottoprodotto, no? della ricerca. No, quelle sono opere in cui il rigore scientifico non impedisce il racconto con la passione. Ci sono novità scientifiche in quei libri, documenti nuovi, interpretazioni nuove, esattamente quello che c'è in tutta la letteratura scientifica, che poi parlare di letteratura scientifica a proposito della storia dell'arte è quasi paradossale, insomma. Comunque diciamo che c'è questa abitudine, quindi sono le stesse novità, gli stessi apparati, gli stessi strumenti, però con delle parole che sono delle parole in cui si cerca la passione e la condivisione. E alla fine poi sono arrivato a questo progetto ambiziosissimo di scrivere questo lunghissimo romanzo per Harper e Collins, Il secolo dei giganti, che doveva essere una trilogia. Per adesso è una pentalogia, perché ci sono, diciamo, sono cinque volumi, e speriamo che mi fermo qua, e che è sì un romanzo e quindi un tipo di scrittura nella quale la parola è quasi protagonista assoluta, perché quando si scrive un saggio si ha il dovere anche di rispettare un canone anche di severità interpretativa. In un romanzo questo canone non c'è, però per me la scommessa invece è raccontare in un romanzo, però raccontare la verità, perché almeno per la storia dell'arte questo sicuramente si può fare in un tema, in confronto con la cosiddetta letteratura scientifica. E quindi diciamo che in questo romanzo, in questa mia scrittura degli ultimi anni, tutto quello che era nato forse per caso, il fascino, l'innamoramento della parola, del Rinascimento, è diventato invece uno strumento mio per affascinare i lettori e sedurli. Ecco, io ci tenevo a raccontare un po' questa mia esperienza sul tema della forza della parola. Spero di averlo fatto senza annoiarvi molto, e credo di aver finito.